Salve, questa puntata audio di ALS Untangled in italiano viene presentata dall'associazione Conslancio Onlus, grazie alla gentile collaborazione di Alessandra Pecora, Silvia Pozzi, Nicolo Giordano e Silverio Conte. Buongiorno a tutti, state ascoltando un podcast di ALS Untangled. Sono Alison Pogmiller, la co-presidente della Patient Education and Advocacy Committee, Comitato per l'Educazione e il Sostegno dei Pazienti del Consorzio NEALS. Oggi intervisterò il dottor Richard Bedlack. Il dottor Bedlack è professore di neurologia e direttore della clinica SLA presso la Duke University negli Stati Uniti. Tra le sue tante attività, il dottor Bedlack è anche il capo del gruppo ALS Untangled. Questa puntata audio podcast è supportata dal consorzio CREATE. CREATE significa Ricerche Cliniche e SLA e Disturbi Correlati per lo Sviluppo Terapeutico. L'obiettivo principale di CREATE è di far avanzare la scienza che aiuta lo sviluppo di trattamenti per la SLA e disturbi ad essa correlati. Quest'oggi vorrei parlarle delle carnitine, in riferimento alla pubblicazione ALS Untangled numero 53. Le carnitine sono speciali tipi di amminoacidi nel corpo. Dottor Bedlack, potrebbe spiegare brevemente cos'è un amminoacido e qual è il suo effetto sul nostro corpo?
Certo, gli amminoacidi sono molecole organiche che condividono una struttura chimica simile ma non del tutto identica. Sono mattoni necessari per le proteine, compresi gli ormoni e i neurotrasmettitori, che permettono alle cellule del cervello e del midollo spinale di parlare tra loro. Sono assolutamente essenziali per la vita umana.
Ok, credo che ci siano tre tipi principali di carnitine. Per la maggior parte delle persone, il nostro corpo ne produce da solo in quantità sufficienti. Tuttavia, ci sono alcune persone che non producono abbastanza carnitine a causa di problemi medici o potenziali farmaci che stanno assumendo e quindi devono utilizzare degli integratori. Quali sono i principali tipi di carnitine? Come differiscono tra loro? E come sono rilevanti nella ricerca di potenziali trattamenti per le persone con la SLA?
Dottoressa Pogmiller, come al solito ha colto nel segno. Lei ha già detto dei tre tipi principali di carnitine e quindi mi riferirò a queste con le loro abbreviazioni. Quindi, acetil-L-carnitina, che chiamerò ALCAR, L-carnitina, che chiamerò LC, e propionil-L-carnitina, che chiamerò PLC. Ognuna di queste ha una struttura chimica leggermente diversa dalle altre due. A differenza degli altri gruppi che ha nominato, le persone con la SLA hanno effettivamente livelli normali di carnitina, ma il problema è che non sembrano metabolizzarla esattamente allo stesso modo delle persone sane. Questo significa che, anche se i loro livelli sono normali, ci potrebbe essere ancora un ruolo per una forma di carnitina nel trattamento della SLA.
Capisco. Come ha detto lei, sono assolutamente fondamentali per sostenere la vita. Penso che ci siano sei azioni della carnitina che potrebbero essere rilevanti nella SLA e vorrei chiedere se potessimo parlare di ciascuna di esse individualmente.
Certo.
Ottimo, grazie. Quindi, la prima azione è il miglioramento delle prestazioni fisiche. Quali informazioni potrebbero indicare che l'esercizio fisico rallenti la progressione della malattia nelle persone con SLA e come le carnitine aiutano in tutto ciò?
Ottima domanda. Allora, alcuni, ma non tutti gli studi sull'esercizio fisico nella SLA suggeriscono che sia associato a una progressione più lenta della malattia. In altre parole, le persone con SLA che fanno esercizio sembrano progredire un po' più lentamente rispetto alle persone con SLA che non fanno esercizio. Se guardiamo le persone sane e quelle con BPCO, ovvero broncopneumopatia cronica ostruttiva, la LC, ovvero la L-carnitina, sembra migliorare i benefici dell'esercizio, forse aumentando il flusso di sangue ai muscoli.
Ok, la seconda azione è la riduzione dello stress ossidativo. Abbiamo già discusso più volte il ruolo che lo stress ossidativo gioca nella SLA e che gli antiossidanti in genere non hanno finora prodotto risultati soddisfacenti. In che modo la carnitina potrebbe potenzialmente ridurre lo stress ossidativo?
LC e PLC possono agire direttamente come antiossidanti. ALCAR può aumentare i livelli di altri antiossidanti, tra cui NRF2 e glutatione, di cui abbiamo parlato in altri podcast di ALS Untangled.
Si tratta di qualcosa di diverso che sarebbe stato affrontato in prove precedenti o studi fatti con lo stress ossidativo? So che è un problema abbastanza importante nella SLA.
Beh, direi che c'è certamente una sovrapposizione. Abbiamo parlato di altre cose che aumentano NRF2 come Protandim, e abbiamo parlato del glutatione stesso e di altre cose che aumentano la produzione di glutatione nelle cellule. In generale, la maggior parte di queste cose non ha prodotto alcun beneficio notevole, ma potrebbe essere che non stiamo regolando queste cose esattamente nel modo giusto. Forse l'ALCAR lo fa in un modo diverso che sarà più potente.
Capisco, grazie. Il terzo meccanismo è l'aiuto alla produzione di energia mitocondriale. Quindi mi risulta che i mitocondri producano energia per le cellule metabolizzando vari composti ottenuti dal cibo. Si ipotizza che le alterazioni di questo processo siano una parte importante della fisiopatologia della SLA. Tuttavia, questo non è stato ancora dimostrato essere vero. Come potrebbero le carnitine rivelarsi diverse da altri test fatti in precedenza?
Sì, ci sono molte prove che i mitocondri, le centrali elettriche dei motoneuroni, non funzionino bene nelle persone con la SLA. Non producono sufficiente quantità di un'importante molecola chiamata ATP, di cui i motoneuroni hanno bisogno per funzionare. Tutte e tre le forme di carnitine possono aumentare la produzione mitocondriale di ATP nelle persone sane. Purtroppo, altri farmaci che possono anche fare questo, finora non sono stati vantaggiosi in test clinici di persone con SLA. Ma, forse, le carnitine lo fanno in un modo che sarebbe più benefico. L'unico modo per saperlo è quello di testarle.
Capisco. Il quarto punto è la protezione dei motoneuroni contro l'eccitotossicità. Ci sono un bel po' di dati che suggeriscono che l'eccitotossicità, o la sovrastimolazione dei motoneuroni da eccesso di glutammato, possa contribuire alla progressione della SLA. Ho capito bene che risultati simili nei test preclinici di carnitine mostrano potenzialmente lo stesso tipo di effetti positivi sul rallentamento della progressione della SLA come riluzolo?
Sì. È corretto, dottoressa Podge-Miller. In pratica, LC e ALCAR possono entrambi proteggere i motoneuroni in vitro dalla eccitotossicità indotta dal glutammato proprio come il riluzolo.
E questo mi pare estremamente positivo.
Sì, le carnitine hanno molti meccanismi d'azione davvero interessanti.
Ottimo. Il quinto punto è la promozione della ricrescita e della sopravvivenza dei neuroni nella giunzione neuromuscolare. Una delle teorie più vecchie che ho visto sulla fisiopatologia della SLA è che sia causata dalla perdita di qualche fattore trofico che normalmente supporta la crescita e o la differenziazione dei motoneuroni fetali. Potrebbe spiegare cosa significa e come questo si collega alle carnitine nella SLA?
Certo, la parola trofico significa crescita, così il medico che per primo descrisse la SLA, il neurologo francese Charcot, usò il termine amiotrofico perché pensava che i muscoli, mio, si stessero atrofizzando a causa della perdita di qualche fattore trofico fondamentale. Ecco da dove ha preso la parola amiotrofico. LC e ALCAR possono entrambi agire come fattori trofici per le cellule in vitro e anche per i nervi periferici danneggiati nel modello di ratto.
Oh, ok. L'ultimo meccanismo d'azione è quello di aumentare la risposta proteica allo shock termico. L'aggregazione di proteine mal ripiegate è stata discussa come potenziale contributo alla progressione della SLA. Questa aggregazione potrebbe essere contrastata aumentando il numero di proteine da shock termico che aiutano le proteine a ripiegarsi correttamente. Sembra infatti che negli studi preclinici e clinici i risultati siano stati positivi. Tuttavia, sono elencati come non statisticamente significativi. Ad alto livello, come questo meccanismo è determinato? E ci sono ulteriori studi che lo stanno esaminando?
Sì, allora, c'è un certo interesse nel raggruppamento di proteine, che è anche chiamato aggregazione, poiché si verifica in ogni forma di SLA e in quasi tutte le altre malattie neurodegenerative a cui posso pensare. I nostri corpi hanno effettivamente un modo per sbarazzarsi dell'aggregazione di proteine attraverso la produzione di quelle che sono chiamate proteine da shock termico. Queste ultime possono trasportare gli aggregati di proteine in parti della cellula dove possono essere distrutti. Sfortunatamente, sembra che una volta che inizia una malattia come la SLA, potremmo non essere in grado di produrre abbastanza di queste proteine da shock termico per affrontare tutti gli aggregati. Esiste un farmaco chiamato arimoclomol che è stato sviluppato e questo farmaco costringe il corpo a produrre più di queste proteine da shock termico. Un po' di tempo fa c'è stato un piccolo studio clinico che è stato fatto in pazienti con SLA che avevano mutazioni SOD1. In quei pazienti, arimoclomol era associato a una progressione più lenta. Ora, i risultati non erano statisticamente significativi, ma c'era più di un rallentamento del 20%, che è la soglia dove la maggior parte delle persone pensa che qualcosa potrebbe essere clinicamente significativa. Quindi, Alcar, come arimoclomol, può costringere le cellule a produrre più di queste proteine da shock termico. Purtroppo, nel maggio del 2021, abbiamo appreso che arimoclomol non è riuscito a mostrare benefici in uno studio molto più ampio di persone con la SLA.
Lasciatemi dire che stiamo registrando questo episodio in data 13 novembre 2021. Quindi, di questi sei meccanismi d'azione, che sembrano davvero molto positivi, qual è quello che il team di ALS Untangled ha trovato più promettente, se li ha trovati promettenti, e perché?
Sì, anch'io penso che siano tutti promettenti. Probabilmente i dati più promettenti all'interno di questi sei meccanismi sono la capacità riportata di LC e PLC di ridurre i marcatori di stress ossidativo e anche di Alcar e PLC di aumentare i livelli di ATP, la molecola che è prodotta dai mitocondri. Il motivo per cui questo è così promettente è perché questi cambiamenti di biomarcatori sono stati effettivamente misurati in studi umani.
Wow, ok. Test preclinici sono stati fatti con tutte e tre le carnitine principali. Tuttavia, i dati potrebbero non essere completamente accurati a causa di difetti nei disegni degli studi o nelle linee guida. Potrebbe riassumere, ad alto livello, la validità scientifica dei dati degli studi preclinici sulle carnitine nel loro insieme?
Sì, allora, entrambi Alcar e LC rallentavano la progressione in singoli studi che sono stati fatti nel modello di topo mutante SOD1 di SLA. Come spesso vediamo, le dimensioni del campione in questi studi erano molto piccoli e i valutatori non erano ciechi all'assegnazione del trattamento. Ecco perché chiamiamo questi studi imperfetti.
Capisco. Ci sono circa 61 casi di pazienti affetti da SLA che prendono integratori di carnitina pubblicati su Patients Like Me. Di questi, nessuno ha riportato che sono stati in grado di identificare una qualche efficacia. Un caso confermato di regressione della SLA ha tuttavia incluso integratori di carnitina nel suo regime. C'è qualche relazione tra la regressione e gli integratori che può essere verificata?
Questa è una bella domanda. La risposta breve è non lo sappiamo. Questa regressione della SLA stava prendendo diversi prodotti quando ha iniziato a recuperare la funzione persa, il che è vero per la maggior parte delle 53 reversioni della SLA. La loro regressione potrebbe essere stata causata da uno qualsiasi dei prodotti o da una combinazione di essi, o potrebbe essere successo indipendentemente da ciò che la persona ha preso. Forse avevano una forma diversa di SLA dall'inizio, forse erano geneticamente diversi rispetto alla maggior parte delle persone che hanno la SLA e quindi erano resistenti alla malattia. Ci sono molte spiegazioni possibili per queste regressioni della SLA. Come sapete, stiamo lavorando attraverso tutti questi diversi casi nei nostri programmi di ricerca sulle regressioni della SLA qui alla Duke University.
Ok, grazie. Dunque, tra le informazioni di sperimentazione che sono disponibili, una sperimentazione di particolare interesse era incentrata sulla forma Alcar della carnitina. Sembrava che lo studio fosse ben progettato e che l'esito dei risultati fosse estremamente positivo. Rallentava la progressione della SLA, che è ciò che vogliamo. Tuttavia, i risultati sono stati successivamente messi in discussione. Potrebbe per favore parlare un po' di questo studio e di ciò che potrebbe potenzialmente rappresentare se venisse corretto e replicato?
Sì, scientificamente c'erano molte cose buone in questo studio, compreso il fatto che era randomizzato, era controllato con placebo, i valutatori erano in cieco, era una buona, lunga quantità di esposizione, 48 settimane. Sfortunatamente, la dimensione del campione era piuttosto piccola per cominciare. Solo 82 persone con SLA sono state arruolate. In realtà, questo studio ha arruolato 21 persone che non hanno soddisfatto i criteri di inclusione dello studio. Così, quando si torna indietro e si analizzano solo quei pazienti che hanno soddisfatto i criteri di inclusione, i risultati si rivelano non statisticamente significativi. Ora, c'è ancora una differenza con le persone trattate con Alcar che rimangono in uno stato più lieve della malattia più a lungo rispetto alle persone placebo. Potrebbe non significare che non è una differenza importante. È solo quando si inizia con un numero così piccolo e poi si deve escludere il 25% perché non hanno soddisfatto i criteri di inclusione, si ha un numero davvero piccolo da analizzare ed è davvero difficile mostrare la significatività statistica.
Giusto. C'è anche stato uno studio sulla forma LC delle carnitine che non ha dato risultati favorevoli, ma anche questo potrebbe essere attribuito alla piccola dimensione del campione. Se questo è il caso in questi studi, ci sono abbastanza informazioni per indicare che se si dovessero fare studi più grandi su queste carnitine, c'è una possibilità statisticamente significativa che si possano ottenere risultati positivi.
La sperimentazione di LC aveva un campione ancora più piccolo, solo 30 pazienti con SLA. Non aveva un gruppo di controllo appropriato, secondo me. Metà dei pazienti sono stati randomizzati per ricevere la vitamina B, così come LC, e l'altra metà sono stati randomizzati per ricevere la treonina. Quindi si aveva un trattamento contro un altro. Ora ci si potrebbe chiedere, e se entrambi questi trattamenti funzionassero molto bene? Sì, questo è il problema del disegno di questo studio. Non ci sarebbe alcuna differenza tra i due gruppi se entrambi i trattamenti funzionassero molto bene. Di solito si avrebbe bisogno di un qualche tipo di gruppo di controllo per sapere se il trattamento ha funzionato rispetto a quello che potremmo vedere se facessimo la cura standard. Qui non abbiamo quel tipo di gruppo. Dopo 12 mesi di trattamento, la progressione sembra essere molto simile nei due gruppi. Quindi, prendendo tutto insieme, personalmente penso che ci sono un sacco di evidenze qui per garantire una più grande sperimentazione di ALCAR in persone con SLA. In questo momento sono meno convinto delle altre forme di carnitine.
Ok, questo ha senso. La mia comprensione è che i rischi associati agli integratori di carnitina sono duplici. A breve termine, una percentuale molto piccola di persone ha riportato effetti collaterali come nausea, vomito e raramente alcuni odori corporei sgradevoli. Questi effetti collaterali a breve termine sarebbero gestibili per le persone con la SLA?
Penso di sì, dottoressa Pogmiller, perché anche se sembrano terribili, questi effetti collaterali sono davvero molto rari. Le carnitine sono state utilizzate in molti studi sugli esseri umani. Se si guarda attraverso tutti questi studi, la frequenza totale di questi tipi di effetti collaterali nelle persone che prendono integratori di carnitina è meno del 5%, maggiore rispetto alle persone che prendono il placebo. Si tratta di una serie piuttosto rara di effetti collaterali.
Ok, per quanto riguarda gli effetti collaterali a lungo termine, tuttavia, ci sono alcune cose più serie che sono state riportate. Potrebbe per favore condividere i tipi di effetti a lungo termine che sono stati riportati e il livello di rischio che rappresentano per le persone con la SLA?
Sì, quindi le carnitine vengono scomposte in qualcosa chiamato trimetilammina N-ossido, abbreviato TMAO. Negli animali la TMAO può portare all'aterosclerosi, che alcuni chiamano indurimento delle arterie. Può anche portare a malattie renali e al diabete. Stranamente, però, la maggior parte degli studi umani che coinvolgono le carnitine non hanno mostrato la presenza di questi problemi. Infatti, alcuni studi sull'uomo hanno mostrato che l'integrazione di carnitina, in realtà, abbassa il rischio di mortalità dopo gli attacchi di cuore e può effettivamente aiutare i pazienti che hanno insufficienza cardiaca e diabete.
Wow, ok. Quindi il prezzo in sé non sembra essere un fattore proibitivo per questo integratore, con un costo previsto di circa $15 al mese. Questo si basa su un dosaggio di 3.000 mg giorno. Se una persona con la SLA fosse interessata ad aggiungere questi integratori nel suo regime, il dosaggio di 3.000 mg al giorno sarebbe il dosaggio corretto?
Sì, se dovessi provare la carnitina per la SLA, userei ALCAR e lo prenderei a 1.000 mg 3 volte al giorno. Soprattutto perché è così che l'hanno fatto nel trial italiano, che ho pensato fosse un buon trial e ha mostrato alcuni importanti benefici.
Perfetto. In conclusione, il team di ALS Untangled ha trovato che ci sono buoni meccanismi teorici per le carnitine, alcune prove precliniche per LC e ALCAR e un singolo studio clinico che ha suggerito che ALCAR potrebbe rallentare la progressione della malattia nei pazienti con SLA. Tutte e tre le carnitine sembrano essere ben tollerate, generalmente sicure e poco costose. Mentre questi integratori non possono essere approvati ovviamente senza ulteriori prove e dati, sembra che le carnitine siano potenzialmente un'aggiunta positiva a un regime senza rischi gravi. È d'accordo?
Sono d'accordo. Penso che per i pazienti con SLA, che vogliono autosperimentare con integratori, ALCAR è un'opzione molto ragionevole.
Perfetto. E a conoscenza di altri esperimenti previsti con la carnitina?
Non lo sono, ma certamente spero che ce ne sia qualcuno.
Ottimo, dottor Bedlack. Grazie a lei e ai suoi colleghi per aver preparato queste recensioni. E grazie a lei per aver risposto a queste domande oggi. Vorrei ricordare ai nostri ascoltatori che i podcast ALS Untangled sono disponibili in italiano gratuitamente sul sito di Conslancio, www.conslancio.it. andate in fondo alla pagina iniziale del sito con slancio e cliccate la scritta Create ALS Untangled. Vorrei anche ringraziare tutti i nostri ascoltatori per averci seguito oggi. Inoltre, per proporre, votare o leggere recensioni su delle terapie alternative per la SLA, potete visitare il sito web originale www.alsuntangled.com. Grazie!